La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
La Juve del lunedì puntuali come sempre con Antonio Paolino in studio al mio fianco. Arrivato proprio all'ultimo, ma da grande attaccante qual è stato?
Come la traversa di Paolo Dybala di ieri.
Paolo
all'ultimo
Rossi.
Secondo.
Quella che fa arrabbiare.
Buonasera
perché
a
non
tutti.
Quella che fa arrabbiare perché non entra, perché non mette a sicuro il risultato, perché fa arrabbiare Higuain. Però fa vedere rispolvere a un grande Paolino Dybala. Paolo, partiamo da qui, dai, prendo spunto dal tuo intervento.
Dybala quest'anno, abbiamo detto più volte, mi sembra che francamente sia su livelli di eccellenza, sia una delle nostre sicurezze. Lo stiamo vedendo in diverse interpretazioni del ruolo. Credo che quest'anno sia veramente il giocatore che ci ha sorpreso di più, perché poi insomma sappiamo che non ha passato un'estate facile, sappiamo che l'anno scorso uno dei problemi era quello della compatibilità tra lui e Cristiano Ronaldo, e ci rendiamo conto che invece i numeri sono dalla sua parte, perché voglio aggiungere che insieme a qualche gol pesante, compreso quello di ieri che ha sbloccato il risultato, Paolo Dybala è il miglior assist man della squadra, e quindi questo è un elemento che conta molto, perché testimonia una crescita di un giocatore che è arrivato alla Juve un po' di anni fa con un ruolo di attaccante puro. Abbiamo capito nel corso del tempo come si è evoluto. L'anno scorso ha giocato tante volte lontano dalla porta e quindi aveva smarrito un po' il feeling con la rete o con gli assist decisivi, e quest'anno invece credo che quel lavoro anche di completezza che ha avuto negli anni passati, di competenza del repertorio, la capacità di incidere nelle dinamiche della squadra, se ne stanno vedendo i frutti, oltre al fatto che ci ha messo lui, secondo me, un po' più di determinazione, un po' più di cattiveria agonistica, e oggi Paolo Dybala è certamente nella stagione migliore della sua carriera.
Dai, siamo partiti con questa figurina, io ne ho portate altre altrettanto interessanti. Giorgio Chiellini, la tenevo lì al caldo da tempo, ma è stata una scelta più voluta da Chiellini di stare vicino all'allenatore, di stare vicino alla squadra. Ha stupito un po' anche te o un po' annusavi meglio di
no,
noi?
No, io non pensavo che entrasse, sinceramente, nel senso che...
Anche perché sai che i giornali l'hanno messo tra i convocati. Giustamente,
sì.
Poi a disposizione, quindi in panchina, ma tra gli indisponibili.
Esatto, cioè si era un po' ventilata l'idea che sì, riannusi il campo, l'ambiente,
stare vicino all'impegno
agonistico,
la squadra,
eccetera. E poi in realtà si è capito, perché poi tra l'altro Sarri l'ha raccontato proprio a noi di Juventus TV e credo anche ad altre emittenti. Comunque a noi ci ha raccontato che in qualche maniera Chiellini ha ordinato la sostituzione, cioè a 10 minuti dal termine, dopo il 2-0, Se l'è trovato accanto già svestito, che gli ha detto: mister, ma quanto manca? E siccome
a quel punto lì ti devo mettere in campo.
E siccome tra l'altro si è capito dopo che in qualche maniera se l'erano detto prima che in caso di risultato a posto l'ultimo quarto d'ora poteva essere, visto che insomma l'impegno era a quel punto in discesa, poteva essere il modo per riassaporare il campo. E devo dire che quindi tutto bene, perché abbiamo ritrovato.
Faccio un attimo l'avvocato del diavolo, però. Dopo l'ingresso in campo di Pjanic, che non abbiamo ben capito, fortunatamente è solo un affaticamento, abbiamo sentito parlare di pubalgia, di problemi seri, poteva sembrare, toccandosi in quel modo la gamba e uscendo dopo 7 minuti. Se abbiamo intuito bene, se riportiamo noi cronisti, ovviamente al di là del muro, della continassa e del campo di gioco ieri, poteva sembrare che Pjanic avesse chiesto di riposare. Entra in campo, si fa male, c'è il rischio che si fosse fatto male seriamente o comunque qualcosa che lo tenesse fuori anche per una settimana, due, siamo al limite, no? Di quelle che sono le partite importanti. Non è rischioso a quel punto far entrare un capitano coraggioso come Chiellini comunque in campo?
Beh, eravamo sul... quando
al di là del risultato,
no,
cioè,
però quando entra Matuidi siamo sul 1-0, quando entra Chiellini siamo sul 2-0, e devo dire... prima o poi Chiellini...
Tu dici una prova da superare, da effettuare.
Beh, io credo che appunto tutti si aspettassero un rientro, tra virgolette, più ritardato. Però è anche vero che poi, se si dice che Chiellini potrebbe essere arruolabile a pieno titolo per il Lione o per l'Inter o nei paraggi, mancano 10 giorni / 2 settimane. Quindi, ripeto, con una situazione agevole... inizia a riassicurare il campo, anche perché e lo sappiamo bene quanto quel tipo di infortunio ti possa condizionare. Poi è vero che di solito condiziona molto di più un attaccante o centrocampista, che le botte le prendono e le danno in misura diversa rispetto a un difensore. Ma poi c'è una questione proprio di testa. Io credo che l'ha detto sempre Sarri in questi mesi, che poi conta moltissimo la percezione che l'atleta ha di se stesso, dei propri limiti fisici e anche per della propria crescita. E quindi ieri abbiamo fatto un passo in avanti. Poi nel calcio i rischi ci sono sempre. Un giocatore non sta mai benissimo al 100%, questo è evidente.
Forse ha scelto la partita anche più facile, visto che Balotelli rendeva quello che rendeva.
Sì, poveraccio, mi viene a dire. Per carità, oggi i voti negativi a Balotelli erano giustificati. Però è anche vero che in una partita simile non poteva fare molto di più, perché poi Brescia si è trovato in 10 alla fine del primo tempo. È anche vero che non mi sembra che questa squadra sia costruita per vedere in Balotelli un punto di riferimento, diciamo, più stabile. Ecco, già solo perché alcune volte il Brescia ha fatto bene senza di lui.
Sì, ricordiamo anche all'andata Donnarumma, certo, l'attaccante. È stato anche chiesto ieri a Lopez la possibilità che giochino insieme. In questo momento no. Sarebbe venuto da chiedersi perché non Donnarumma e sì Balotelli, per quella coppia che abbiamo visto di giocatore. Ahimè, cioè non lo conoscessimo per quello che ha fatto, nel bene e nel male, sarebbe stata una partita del tutto anonima, no? Cioè non ci saremmo accorti di chi era l'attaccante del
tanto
Brescia.
Permettimi, non ci si è accorti anche perché, siccome poi Balotelli è stato spesso fischiato male anche negli stadi e continua a esserlo, ieri è stato evidente che il pubblico l'abbia anche ignorato, tra virgolette.
Se l'è ricordato al momento dell'annuncio delle formazioni.
Sì,
dai.
E poi è una punizione che si è aspettato molto a calciarla, c'era anche una certa preoccupazione, poi lui l'ha tirata molto male. Però ecco, anche da questo punto di vista credo che ieri un piccolo passo in avanti l'abbiamo fatto, perché non si sono sentiti minimamente cori che altre volte invece avevano disturbato.
Anzi, uno stadio fin troppo silenzioso.
Di
questo ne parleremo.
Vero,
un'altra figurina, ti ho portato quella di Pjanic. Fortunatamente il sito della Juventus ci dice che gli esami diagnostici sono stati eseguiti in mattinata. Anche noi di Juventus News, di tutto Juve, l'abbiamo seguito, soprattutto passo passo nell'arco della mattinata. J-Medical responsabili medici del J-Medical che ci dicono Pjanic, un lieve affaticamento all'adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Dalla tua esperienza, affaticamento all'adduttore destro, gli risparmiamo la trasferta di Ferrara. Dai, rientra.
Sì, potrebbe rientrare con il Lione, fatto salvo che in questo momento credo che la Juve sia abbastanza garantita dal rendimento di Bentancur, nel senso che ieri, al netto della relatività di tutti i numeri, perché quando giochi 11 contro 10 per più di 50 minuti i numeri sono ovviamente sfalsati da quello che è l'andamento normale, però Bentancur ha toccato 136 palloni, cioè si è comportato da regista vero, e quindi con altre modalità rispetto a Pjanic, ma con una capacità di farsi trovare libero dalla squadra che mi è sembrata molto confortante. Cioè, paradossalmente mi sembra che in questo momento la Juve abbia quasi più problemi a trovare smarcato Pjanic, soprattutto nei primi tempi dove lui spesso viene marcato a uomo, schermato con molta rigidità, mentre invece Bentancur mi sembra che, essendo più mobile per ragioni anche anagrafiche, ma poi forse anche per caratteristiche strutturali, Rodrigo se la sia ben cavata. Per cui non credo che da questo punto di vista noi dobbiamo vivere una situazione di emergenza, per quello che poi, ricordiamolo, è il primo atto di un ottavo di finale. Quindi noi tutti ci auguriamo che il segnale sia molto chiaro e netto, però come ben sappiamo in Coppa non devi mai mettere le bandiere sui balconi quando hai vinto fuori casa, perché poi ci possono essere dei ribaltoni, anche se è ovvio che, insomma, se si andasse a vincere a Lione, una squadra come la Juve e una squadra come Lione, che in questo momento non è particolarmente in salute, avrebbero dei riflessi, ovviamente, non dico definitivi, ma molto definiti, questo sì.
Ho voluto cominciare in questo modo questa puntata del lunedì con una Juventus che ritrova la vetta della classifica, con una Lazio che batte l'Inter in rimonta, e questo è un dato che deve far riflettere anche sulle caratteristiche intrinseche della squadra di Inzaghi al quarto anno di collaudo, bene sottolinearlo, anche perché poi arriviamo e vorrei analizzare con te una esternazione di Sarri ieri in conferenza, perché a prima vista potrebbe tranquillizzare, rianalizzata potrebbe imbarazzare, preoccupare invece su quello che è il suo atteggiamento nei confronti della squadra. Però io vorrei ricordare prima il nostro numero di telefono 340 54 25 324. Andrà a vedere subito se ci sono dei messaggi o se no, sono già arrivati dei vocali, vedo, quindi andiamoli poi ad ascoltare, a preparare per il prossimo blocco. Ovviamente ti devo chiedere, avevo preparato, poi l'ho tolta, la figurina di Cristiano Ronaldo. La domanda è molto secca. Cristiano Ronaldo decide di non giocare in vista di quello che è il periodo clou, poi in questo momento dalla spalla in poi, diciamo la spalla propedeutica per la Coppa e per l'Inter, pensando che la stagione non finisca lì, ovviamente, ce lo auguriamo bene, ma ti chiedo, cambia così tanto mentalmente il modo di giocare della Juventus con o senza Cristiano Ronaldo? Riesci a darmi un'anticipazione, poi ne parliamo dopo in modo
approfondito?
Secondo
me sì, perché Cristiano Ronaldo, per le sue caratteristiche e naturalmente per la sua enorme qualità, ti si impone come punto di riferimento. Non esiste una partita dove Ronaldo è anonimo. E quando Ronaldo non funziona perfettamente, cosa che da un bel po' di tempo non succede, è comunque un catalizzatore di gioco e di palloni. Quindi sì, secondo me la Juve con o senza cambia molto. Qualcuno aveva persino teorizzato che la Juve giocasse meglio senza Ronaldo e con Ronaldo fosse più efficace. Secondo me in qualche maniera c'è della ragione in questo, nel senso che con Ronaldo tu hai un giocatore che intanto si porta via due uomini e che soprattutto ha una media gol pazzesca. Senza Ronaldo hai più partecipazione collettiva, questo sicuramente, già solo nella sua corsia. Invece di avere un punto di riferimento a cui sempre consegnare il pallone, libera delle energie. Ieri da questo punto di vista è una partita molto interessante. È bene non tralasciarli alcuni aspetti che si sono visti, perché secondo me sono indicazioni per il futuro non banali, di adattamento della squadra a certe situazioni.
Ci arrivano i primi messaggi, Paolo, ce ne sono alcuni vocali, andiamo avanti ancora per qualche minuto. In realtà la Juve ha scelto Sarri non per giocare meglio, come ci hanno fatto credere, ma perché era l'unico allenatore di un certo livello che accettasse di non mettere bocca nella campagna acquisti e lasciarla fare alla dirigenza. Mi sembra un po' contorta, rispettabilissima, ma un po' contorta. Cioè, a un certo punto c'era la volontà di continuare con... Ah, a quel punto facevi fuori brutalmente Allegri, fosse stato solo questo. Che aveva accettato e poi ha fatto capire che mancavano 5-6 elementi.
Allora, sicuramente...
Intanto ringraziamo, andiamo a vedere subito chi Stefano.
Sicuramente Sarri è stato preso per vincere. Cioè, chi si balocca sul calcio e sulla bellezza del gioco... E pensa che sia solo questo, non ha ascoltato la conferenza stampa o non ha prestato attenzione, o come più volte succede, il dibattito pubblico determina prevarica la realtà dei fatti. Cioè, Paratici in quella conferenza disse: noi abbiamo preso Sarri perché noi vogliamo continuare a vincere. Poi per vincere pensiamo che dopo 5 anni un allenatore abbia terminato i suoi stimoli o che sia arrivato in qualche maniera a un punto di stop per cui si cambia Allegri. Ma non è che la Juve ha preso un allenatore per fare una fase di transizione in vista di chissà quale Eden paradiso del bel gioco, e questo è evidente, e in questo momento l'ha ribadito ieri Paratici: siamo in linea con i programmi. Quando gli è stato chiesto appunto un bilancio di questa parte della stagione, ha detto: siamo primi in classifica. In quel momento lì, quando ne ha parlato, eravamo ancora insieme all'Inter, adesso siamo soli, siamo in semifinale di Coppa Italia con la possibilità di arrivare in finale visto il risultato dell'andata, e siamo all'inizio della fase di eliminazione diretta della Champions League. Sicuramente la Juve aveva un suo progetto E sicuramente Sarri, dal punto di vista delle scelte di mercato, non è stato un allenatore che sia intervenuto pesantemente, perché mi viene da dire il vero acquisto della Juve era Maurizio Sarri. E cioè, era prendere un tecnico che ti potesse rivalutare alcuni giocatori che davano la sensazione di essere a un punto fermo dopo 5 anni con Allegri. Questo è indubbio. Se cambia allenatore in una squadra vincente, il più grande acquisto è sicuramente l'allenatore. Senza contare che quando si parla della campagna acquisti della Juve, noi ci dimentichiamo l'esborso economico e anche, mi verrebbe da dire, progettuale attorno ad Elite, perché noi siamo andati a prendere uno dei più grandi talenti del calcio mondiale. Quindi non è che proprio la Juve non abbia fatto la campagna acquisti. Poi possiamo discutere se l'ha fatta bene o l'ha fatta male, ma che non ci sia stato un progetto rispetto al rafforzamento del centrocampo attraverso Rabiot e Ramsey e ad Elite e Demiral in difesa, con il ritorno di Higuain, mi sembra del tutto evidente. Poi ripeto, a fine anno diremo questo sì, questo no, questo ha funzionato, questo meno.
Ci state scrivendo davvero in tanti, noi adesso ci lasciamo per qualche secondo, un piccolo break, rimoduliamo tutte le idee, ma intanto chiedo a Paolo, ma lo chiedo anche a voi, pronti a rispondere immediatamente, così darò spazio anche ai vostri messaggi, magari ai vostri vocali, massimo 30 secondi, leggendo anche quelli che sono già arrivati. Ti chiedo Paolo, lo chiedo anche agli amici a casa e poi ci lasciamo per un piccolo break, ma a questo punto ti saresti aspettato una Juventus qualche passo avanti, non in classifica rispetto alle avversarie, ma sotto il profilo del, diciamo anche solo dell'entusiasmo, di quello che si sta facendo, di quello che si sta modificando? Oppure sarebbe stato non utile, avresti ipotizzato un momento più di difficoltà e quindi Lazio più avanti e Juventus che manifestava magari qualche difficoltà tecnico-tattica proprio anche con i punti conquistati. Questa, lo dico, è una piccola provocazione. La Juve è prima, la Juve è a un passo dalla finale in Coppa Italia, la Juve riprende lì da dove ci aveva lasciato, ovvero prima in classifica in Champions League, pronta ad affrontare, ci auguriamo nel migliore dei modi, la prima sfida che può portare, può avvicinare poco alla volta anche a una finale che noi tutti ci auguriamo di poter giocare. E non aggiungo niente, ci lasciamo qualche secondo, torniamo poi in studio. Risposta di Paolo, aspetto anche le vostre risposte ovviamente.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, puntuali come sempre lunedì sera per non fare processi, ma naturalmente analizzare le cose che ci piacciono di più, ma alla luce o meno, alla luce anche dei numeri che a volte possono essere un po' letti e distorti, ma onestamente cerchiamo sempre di riproporverli così pari pari, confrontandoli con quelle che sono state le precedenti prestazioni della Juventus. Paolo Rossi qui in mia compagnia, 340-54-25-324, il numero che oramai avrete imparato a memoria, che avete già nella vostra rubrica telefonica, ma anche il canale 16 del Digitale Terrestre in Piemonte, da dove ci state seguendo in tanti e qualcuno ci sta anche scrivendo. Sono Vito, un super tifoso bianconero, adesso con il rientro di Chiellini, mister Sarri potrebbe riproporre la difesa a tre. Io continuo a ripeterlo in tutte le salse, caro Paolo, spetta a te convincere che diciamo la stessa cosa.
Allora, così approfitto e rispondo anche a quello che dicevi prima, no? Su quello che dicevi prima, che è molto interessante, poi perché ieri giustamente tu hai fatto una domanda a Sarri rispetto al silenzio, alla freddezza dello stadio. Siamo più avanti rispetto o più indietro rispetto alle attese? Io credo che siamo più indietro rispetto a ciò che la gente pensava che avrebbe portato Sarri, cioè il divertimento, una certa spensieratezza, e che io traduco in più gol. Cioè, tanto per essere chiari, ieri noi abbiamo vinto 2-0 e abbiamo colpito tre pali, che non è proprio frequente, non capitava da tre anni, da una partita col Genoa, che noi prendessimo tre pali in una volta sola. Secondo me, se noi avessimo vinto 5-0, ancorché avessimo segnato due reti nel finale, non dico risolta subito, oggi i commenti sarebbero di una Juve comunque di un certo tipo, di una Juve che diventa una fabbrica del gol, eccetera, eccetera. E io non mi aspettavo che la Juve fosse in questo momento il quarto attacco del campionato. Quindi a questo punto di vista capisco le perplessità dei tifosi, perché il potenziale della Juve sotto profilo offensivo è enorme. Devo dirti che al contempo non mi aspettavo però neanche di avere un Cristiano Ronaldo così su livelli alla Cristiano Ronaldo. Non che Cristiano Ronaldo abbia fatto male l'anno scorso, ma che Cristiano Ronaldo arrivasse a segnare ogni partita per 10 volte di fila dopo un inizio che ha avuto anche qualche problema fisico, e contando che in Italia non siamo in Spagna con le difese un po' più allegre, questo io lo addebito certamente al valore immenso di questo giocatore che ha fatto bene ovunque, però anche evidentemente a una presenza che la Juve di Sarri ha nella metà campo avversaria costante, per cui comunque si determinano non dico delle enormi occasioni, però delle possibilità perché Cristiano Ronaldo possa arrivare ai gol. La difesa 3, guardate, io sono il primo che, a parte che in questi anni quando giocavamo a 3, uno, c'era una parte dei tifosi della Juve che considerava la Iattura più grande, questa qua, e due, soprattutto, che riteneva che a 3 non si potesse difendere se si voleva fare strada in Europa. Ne conosco tanti che ragionano in questa maniera. Io non sono di questa idea. Ritengo che se hai determinati difensori siano dei patrimoni e quindi li metti insieme, per intenderci, se Barzagli, Bonucci e Chiellini ti hanno portato a vincere così tanto, non lo reputo una cosa non europea, a maggior ragione tenendo conto che con quei tre e Buffon in porta per due volte siamo arrivati in finale. Però stiamo parlando di una Juve teorica. La Juve pratica, cioè quella che Sarri ha in testa, che sta mettendo in campo, nasce dalla sua conferenza stampa di presentazione in cui, a domanda, farai mai la difesa 3? Lui ha risposto:
assolutamente no.
Mai. E quindi non me l'aspetto.
Visto che mi parlavi di una Juventus pratica, no? Nel gestire le partite ultimamente, e si vede che qualche difficoltà nasce dal cambiamento, no?
Certo.
Per certi versi anche dalla confusione tattica, lo dico con affetto in questo momento, dettato da quelle che erano le aspettative. Io ti faccio però sentire quello che ha risposto proprio alla mia domanda Sarri ieri, lo faccio ascoltare a te, riascoltare a te, ma così per analizzarla insieme agli amici che magari si mettono solo adesso l'ascolto, anche perché tanti ci stanno scrivendo, tanti hanno mandato il vocale, però prima Sarri, poi attorno al ragionamento di Sarri, ultra pratico o qualcos'altro, facciamo i nostri ragionamenti dopo. Sarri:
questa è una squadra a certe caratteristiche, è una squadra che non giocherà mai come le mie squadre del passato, è una squadra a caratteristiche, io sto cercando di adattarmi a queste caratteristiche. In passato in altre squadre non avrei mai dato una libertà offensiva come ho dato oggi a Dybala, con gli altri giocatori che si dovevano adeguare a lui, ma questi sono giocatori individualisti, atipici, fortissimi e che esprimono in meglio in questo modo. Quindi Se te intendi di vedere un'organizzazione collettiva come hai visto in altre mie squadre, qui non la vedrai mai, perché le caratteristiche dei giocatori sono completamente diverse.
Ecco, io sono perfettamente d'accordo su quello che è stato detto e dico: finalmente è stata fatta chiarezza. Non si potevano dire queste cose prima, o prima è stato fatto un tentativo, Paolo, e non siamo riusciti, non è riuscito lui, non ha trovato la disponibilità dei giocatori. È meglio ritardare, accantonare, che non vuol dire una sconfitta, perché sei primo un po' ovunque, no? Non siamo riusciti, magari causa anche degli infortuni. Chiellini in difesa, davanti magari pensavi di poter giocare in un certo modo col trequartista, senza centrocampisti probabilmente riadattati, no? Probabilmente non si puntava su quei centrocampisti che abbiamo utilizzato finora. Tu come la vedi? Come la traduci questa dichiarazione?
La vedo che, se faccio di nuovo un passo indietro, cioè quando Sarri arriva a Torino, viene presentato, lui racconta e dice: io, in virtù dei giocatori che ha la Juve, e in quel momento lì ancora non si sapeva se Dybala sarebbe rimasto, se Higuain sarebbe rimasto, ma aveva in testa chi c'era, cioè Cristiano Ronaldo, aveva detto: io farò in modo che la squadra sarà organizzatissima nei primi 70 minuti e poi darò negli ultimi 30 metri grande libertà. Scusami, nei 70 metri, e darò negli ultimi 30 metri grande libertà. che è un po' già quello che aveva capito al Chelsea, perché Hazard aveva delle caratteristiche che evidentemente non avevano né Insigne, né Mertens, né Calleon, né quando c'era Higuain, nel suo Napoli. Cioè, non tutte le squadre. Ma Conte dell'Inter, vi sembra che giochi nella stessa maniera con cui giocava con la nazionale, col Chelsea o con la Juve? Io direi proprio di no. Cioè, il grado di intensità dell'Inter di ieri rispetto alla Juve del primo anno di Conte, che va a Napoli e pareggia 3-3 trovandosi in difficoltà, ma rimontando, è direi quasi all'opposto. Cioè, sono le caratteristiche dei giocatori che ti impongono un certo tipo di riflessione. Conte arriva qua a Torino, l'avevi intervistato tu il giorno della presentazione, e disse: io sono per un calcio memorizzato, per soluzioni a memoria molto ripetute, che diventino patrimonio della squadra, con un modulo che a me finora mi ha dato grande soddisfazione, 4-2-4. 5 giornate dopo non esisteva più. Quindi in realtà uno dei lavori che Sarri sta facendo, che è meno valutato, e ieri ne è stata la dimostrazione, secondo me è per questo che dico che ieri è stata una partita non banale sotto questo profilo, è cercare di fare in modo che i giocatori rendano il meglio possibile anche in un contesto nuovo. Ieri a me ha stupito molto vedere Cuadrado in lunghi tratti della partita giocare a sinistra. No, perché Cuadrado non è...
Lasciando libero e sbrigliato,
esatto,
Dybala.
Dybala, io ho chiesto a Cuadrado anche di andare. Però Cuadrado non è Douglas Costa, per il quale è quasi indifferente giocare destro o sinistro, e basta che ci sia una linea come punto di riferimento. Però poi alla fine Cuadrado ha segnato da quel lato lì. Quindi una soluzione nuova Cuadrado l'ha interpretata, faticando magari all'inizio, e poi invece entrando molto bene in sintonia anche con i momenti di Dybala e facendo poi la differenza.
Non stiamo chiedendo troppo a Cuadrado? Sta diventando quasi l'uomo, il portatore di palla in difesa, la diagonale, l'appoggio, a centrocampo e l'attacco. Adesso gli chiediamo di fare quasi Douglas Costa.
Sì, però Cuadrado, per le sue caratteristiche e devo dire anche secondo me per l'energia che trasmette alla squadra, è un giocatore davvero straordinario in questo, quindi che può... Io sono molto contento che lui adesso sia stato rispostato in avanti, perché mi sembra che in questa fase
dal Milan
lo spartiacque della stagione lì, e di un Danilo che si è comportato egregiamente, ha
un
fatto
difensore
il suo compito,
che faccia il difensore,
di un difensore che faccia il difensore. Quindi da questo punto di vista credo che Cuadrado sia
un bel jolly,
risorsa,
un bel jolly da giocare.
Risorsa, sì.
Perfetto. Allora cominciamo a andare. Questi sono spunti. Diteci anche come la pensate voi. Io vado velocemente sulla pagina Facebook perché mi dimentico di voi. Bruttissimo a dirsi, ma vi guardo, vi leggo, poi mi dimentico di leggere i vostri messaggi. Allora, intanto ci sta seguendo Carla, Rocco, Stefano e tanti altri. Santina. Attenzione, saluti da Parigi, Salvatore, con la rosa attuale vincerebbe anche il mio zio, ci scrive Massimo. Allora, un bravo allenatore. Buonasera a tutti da Matteo Uva, forza Juve. Pure io sono trapanese. Buonasera Rossi Paolino da Trapani. Ah, ecco, sono trapanese, un altro amico che scrive sempre sulla pagina Facebook. Intanto ci seguite, ma in tanti ci seguite anche attraverso la televisione, attraverso la Smart TV sul canale 60 di Sport Italia, digitando eventualmente al tasto rosso. Ciao ragazzi, ma solo io credo che l'operato di Paratici sia stato pessimo, a parte De Ligt? Ci scrive Fabio 75. Vorrei sapere la formazione della Juve contro il Lione. Un po' troppo presto, ma ci stiamo avvicinando, magari qualcosa potremmo dire. Sono Vito, un super tifoso bianconero, l'avevo già letto. Mister Sarri potrebbe riproporre la difesa 3, scusate, era quello il concetto che proponeva. Il punto è che è stata fatta una campagna acquisti non idonea per Sarri e lui ha sbagliato a disinteressarsene, con il risultato di un centrocampo insufficiente e solo 3 terzini in rosa. Sarri e Allegri non hanno chiesto poi alla fine, non mi ricordo se numericamente l'hanno citato entrambi, che c'erano da cambiare 6 pedine in questa Juve?
Secondo me Sarri non... ripeto, quando lui arriva, Sarri...
Adesso vado a memoria,
in
Paolo.
Conferenza stampa, ma io ce l'ho qui sbobinata, vorrei darti una risposta precisa. Farai richieste sul mercato? Gli chiedono. Non sono uno che ama fare richieste sui nomi, ma sulle caratteristiche sì. Parlerò con Paratic, che mi tiene aggiornato su tutti, ma a me interessano le caratteristiche. Lui risponde. Quindi, evidentemente, cioè, allora, noi stiamo facendo una valutazione, perché poi...
È anche una risposta
qui,
intelligente, non cioè, di facciata.
Bravo, è una risposta non intelligente, sicuramente. Anche perché se per caso fai richieste di nomi, certamente non li vai a raccontare in conferenza stampa, no?
Primo,
questo è evidente.
Giorno dell'arrivo.
Però c'è un altro aspetto. C'è... che per le quali secondo me poi distinguiamo il direttore sportivo dall'allenatore. Cioè il direttore sportivo deve fare un lavoro, ti deve costruire la squadra secondo quelli che sono i tuoi desideri o le tue richieste.
Sì.
Deve cercare ovviamente di prendere i migliori giocatori possibili, se possibile al prezzo più basso possibile, no? Questo fa un direttore sportivo. Poi l'allenatore li deve mettere in campo e deve fare in modo che vengano valorizzati. Allora, la risposta, la prima cosa da fare è questa. Noi riteniamo che Ramsey e Rabiot siano due giocatori da non prendere, perché qui è il nodo. Allora, Paratici ci spiega perché li va a prendere. Spiega che Rabiot è un giovane che ha esperienza internazionale, che ha fisicità, che tra virgolette quindi può assumere le due fasi, quella di possesso e di non possesso, un po' da mezzala mediano, e che ha anche talento, è un giocatore elegante, questo ha dimostrato nel Paris Saint-Germain, no? E che quel tipo di giocatore la Juve non ce l'ha, perché in quella casella c'è Matuidi, che non a caso è la sua alternativa nella Francia. Matuidi ti garantisce più esperienza, più contrasti, evidentemente, meno qualità. La somma dei due o la possibilità di sostituire uno e l'altro fa sì che quella casella venga occupata. Ramsey è un giocatore da non prendere. Ramsey è un giocatore, è un talento, è una mezzala, è un giocatore che arriva dalla Premier League abituato a certi ritmi, è un giocatore che in Italia, parole di Paratici, non esiste, nel senso che è un giocatore con quel tipo di capacità di inserimento e di decisività negli assist o nei gol in Italia non esiste. E Ramsey arriva con un curriculum dall'Arsenal non banale, giocatore che è andato in doppia cifra in 3 anni, è un giocatore che col Galles porta insieme a Bale la squadra alla semifinale, un giocatore di personalità, no? Se poi questi due giocatori non rendono come dovresti, tu hai sbagliato l'acquisto, cioè erano inadatti o c'è qualcosa che non funziona, quindi vai a capire il perché. L'allenatore non li ha messi bene in campo, loro non si sono adattati al calcio italiano, loro sono meno forti di quello che pensavamo vedendoli nei loro campionati, eccetera eccetera, perché il calcio è anche questa roba qui, perché altrimenti, cioè, come dire, io mi ricordo quando arrivò Diego Ribas da Cugna, te lo ricordi?
Sì.
No? 90% di media e tifosi tutti d'accordo, grandissimo colpo di Alessio Secco, poi Diego Ribas non funziona, siamo tutti cretini. Cioè, non è detto che, cioè, capisci? Quindi io credo che Sarri abbia in mano una rosa, ed è questo insomma, ciò che ha scostruito Paratici, che può interpretare almeno 5 moduli diversi. Sta a lui trovare la chiave. Ma dare per scontato che non l'abbia ancora trovata e che non la questo e che soprattutto non la troverà mai, e ritenere che la Juve abbia fatto un mercato pessimo quando siamo a febbraio, secondo me è un po' prematuro, perché lo diciamo fuori onda, io sono d'accordo che Rabiot non abbia ancora dimostrato quello che secondo me può valere, però sono convinto che quando si alzerà il livello, e la Champions sarà così, Rabiot alzerà il livello delle sue prestazioni, perché in Coppa, come abbiamo dimostrato peraltro nel girone, la Juve ha fatto le sue migliori prestazioni quando si è alzata l'intensità, perché tu rispondi.
Noi pensi che Rabiot sarà titolare in Coppa?
Io penso di sì. Se sta così come adesso, io penso che a Lione giochi Rabiot. Ma è la mia valutazione, vedendo,
certo,
che mi
certo
sembra un giocatore in crescita, lenta ma in crescita.
Cominciamo a fare le prime ipotesi quindi di Champions, anche perché noi giocheremo la prossima settimana. da domani si comincia domani a si giocare comincia seriamente il dentro o fuori di questa bellissima e affascinante competizione. Noi non abbiamo ancora iniziato a parlare di numeri, Paolo, e sempre siamo sempre tremendamente in ritardo, ma questa è una mia brutta caratteristica. Adesso ci ascoltiamo un eroe in bianconero, Bobo Vieri, te lo ricordi?
Eh beh,
ti ha fatto un po' esultare alla grande? Un po' alla Higuain, cioè caratteristiche alla Higuain?
Beh, è un giocatore che, vabbè, poi ne parliamo con Moggi eventualmente, però mi è dispiaciuto che andasse via, perché si intravedeva un grande futuro.
Ci spiegherà lui il motivo per cui è arrivato e soprattutto
40
perché,
milioni,
perché l'ha venduto.
40 miliardi, e in quel momento gli andavano.
Tu hai mai detto bugie ad Agnelli?
Non ho avuto modo, neanche volendo, neanche volendo. Però immagino che nella posizione di Moggi si possa
Moggi
fare.
Moggi gliel'ha detto e me l'ha confermata. Stasera gli faremo chiedere scusa qui in esclusiva su Radio Bianconero.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, tutti i lunedì, anche quando il campionato si ferma o si fermerà, perché poi il campionato non si ferma mai, ci saranno gli appuntamenti, gli europei, c'è il mercato. Noi ci saremo sempre, naturalmente daremo sempre molto spazio ai vostri pensieri. Lo facciamo e raccogliamo qualcosa intanto ci salutano Antonio e Paolo, da Paolo Di Barge che salutiamo, e tanti altri dalla pagina Facebook di Radio Bianconera, tanti già all'ascolto, saremo sempre di più, me lo auguro, ma anche tanti che ci seguono in Piemonte sul digitale terrestre al canale 16. Paolo, io ho preparato la scheda di questa partita, avremmo dovuto parlare anche un po' di Coppa Italia, di quella situazione. Calabria gioca un po' come giochi tu, cioè per avere sempre ragione giochi di spalle, così non hai mai colpe. Dai, chiudiamola e apriamola con questa battuta.
Calabria non aveva nessuna colpa in quel rigore, il problema è che come non aveva nessuna colpa in tante situazioni quest'anno d'Elite. Fatta la regola vale per tutti, e quindi siccome quel tiro va in porta e lui è scomposto, io capisco che nel calcio si faccia fatica ormai a modificare un atteggiamento che ti insegna da bambino, che è quello di dare grande libertà alla coordinazione, e non si può più. Esattamente come i portieri, quando ormai una volta i portieri uscivano a valanga, adesso il portiere, se noti, deve fare molta più attenzione,
frena,
fa riccio, e ha cambiato la natura del ruolo del portiere. Se questa è la regola dei falli di mano, cambierà anche la natura di tanti interventi, perché io ho visto quest'anno assegnare rigori in tante situazioni dove c'era involontarietà, però la regola è questa: quando c'era delitto che parla. Lo faceva, veniva preso in giro e si diceva guarda la Juve quanti soldi ha speso per questo giocatore,
per prendere un portiere,
è capitato a noi e ne abbiamo goduto. In altre situazioni come a Lecce abbiamo patito e ci è costato qualcosa. Ha avuto perfettamente ragione Sarri a fine partita a dire: questa è una regola che non mi piace, ma è una regola che è stata stabilita, e quindi io nel momento in cui ho visto il fallo di mano ed è stato chiamato al VAR non avevo il minimo dubbio,
non potevo pensare altrimenti,
non avevo il
subito
minimo
pensato
dubbio.
Che avesse colpito la schiena, quindi l'arbitro
ci poteva essere quello, ma siccome l'arbitro non aveva dato il rigore, se ti chiama il VAR vuol dire che ti sta dicendo attenzione, hai visto male.
Per togliere tutti questi equivoci, lo sai che la mia medicina è sempre una, no? Perché lì qualcuno mi potrebbe sempre convincere che Ronaldo volutamente fa la rovesciata sul braccio, no? Anch'io sono capace a fare le rovesciate, a decidere di mandare il pallone esattamente in un punto piuttosto che
l'avessi
un altro.
L'avessi mandata sul braccio quando abbiamo fatto la partita di Champions League
contro di lui,
non l'avremmo magari applaudito, ma sarebbe stato meglio.
Esatto. No, però detto questo, dico che quando è una parata. Io quindi
la palla va anche in porta,
la
poi
palla va in porta,
possiamo decidere,
non è proprio la situazione di Cagliari, di Cagliari-Brescia o Cagliari-Spalla, adesso non ricordo la partita. Però detto questo, una Juve che mette un tassellino, no? In una serata anche lì dove non abbiamo brillato, ma giocando in trasferta, giocando contro una squadra che si fa poi male da sola, perché ne mancheranno tre, ma non è che ci siamo messi noi senza parastinchi per beccarci i falli e il nervosismo e le reazioni di alcuni giocatori. Capisco che la Juve faccia sempre un effetto di questo tipo. Arriviamo però a Juve-Brescia, 2-0, Dybala a Cuadrado. Autori del gol anche i migliori ieri, quelli che sembravano proprio voler trascinare la squadra.
Sì, sicuramente. Ripeto, Cuadrado a me è piaciuto molto, ho trovato una partita di leadership, che non vuol dire che abbia fatto tutto bene, perché ad esempio guardavo che le statistiche, lui ha sbagliato un po' di dribbling, però calarsi in un nuovo ruolo.
E... non è così facile cambiare sempre, no, spesso.
Esatto,
ormai...
quindi grande, e poi grande raffinatezza nel gol, no? Che è stato comunque di fattura enorme. E Dybala sta bene, Dybala mi sembra che di testa sia. Io devo dire che in settimana, quando ho visto che su un importante quotidiano nazionale gli è stato dato 5 per la partita di Milano, ho pensato che davvero siamo un po' all'idea che il calcio sia una materia più che opinabile.
Va simpatie.
No, va simpatie, ma soprattutto, cioè, Dybala mi sembra che sia un giocatore che Milano ha preso 8 falli, ha determinato l'espulsione, ha fatto tutta una serie di azioni, non è stato lucido sotto porta al pari della squadra. Ma pensare che quella gara sia stata insufficiente quando nel primo tempo ha fatto veramente la fortuna di tutte le uscite dalla nostra metà campo, mi sembrava un po' troppo. E ieri ha confermato di essere in palla.
Insomma. Analizziamo velocemente alcuni dati, poi abbiamo dei vocali. Intanto il doppio di possesso palla della Juventus.
Però,
mi sembra
guarda, ieri i numeri sono tutti ovviamente sì. Falsati dalla superiorità numerica.
Vorrei andare però sulle distanze. Cioè la Juve che corre 6 km in più, 108 a 102 come chilometri, anche perché sì. Li sto parametrizzando per capire se stiamo andando più veloci, più lenti, se tocchiamo più palloni o cos'altro. Abbiamo corso la media della velocità uguale al Brescia. Ci stiamo un po' risparmiando? È
sì,
un momento in cui le gambe devono cominciare a correre, ma c'è il momento per richiamarle?
Il dato grave era che a Verona noi avessimo corso come Verona, ma con lentezza decisamente maggiore. Adesso ci stiamo preparando. Io credo, guarda, noi possiamo sbagliare tutto tra Lione e Inter, ma non penso proprio che noi sbaglieremo l'approccio fisico. Già ieri si è visto qualcosa di più, non c'era bisogno di spendere di più.
Però non c'era bisogno di spendere
però
di più.
Però la Juve ieri, in un secondo tempo nel quale potevamo anche, tra virgolette, giocare diversamente, in virtù del vantaggio acquisito, ha fatto una grande pressione. Era facile per gli 11 contro 10, però l'ha fatta. E questo è un'indicazione. Io penso che noi arriveremo a Lione, ripeto, dove possiamo avere altri tipi di problemi, ma sono convinto che questi 10 giorni saranno abbastanza determinanti e ben lavorati per arrivare al punto giusto in una gara dove indubbiamente Lione ha un'arma, che è proprio quella del dinamismo, che è tipica del calcio francese, perché dal punto di vista tecnico è evidente che, insomma, tra la nona della Ligue 1 e la prima in classifica della Serie A ci sia una differenza.
Ciao Umberto, che hai cominciato a guardarci da questo istante sulla pagina Facebook. Io farei ascoltare, e fatelo anche voi, se avete qualcosa da dire a voce, mandate il vostro vocale al 340-54-25-324 come hanno fatto questi tifosi.
Ciao Paolo e Paolo, sono Daniele della Cattolica. Io volevo fare un'eccezione su quello che ha detto ieri sera Sarri, cioè che lui lascia molta libertà ai tre davanti e gli altri sette, insomma, si devono preoccupare di difendere principalmente. Questo è abbastanza evidente dai mancati inserimenti in area dei centrocampisti e dei tiri da fuori, che sono veramente scarsi. Ma per fare un gioco così forse non era più adatto allora a tenere Allegri, e io pensavo che Sarri ponesse un altro gioco, insomma. Detto questo, almeno lui spiega le cose dopo partita, anche tecniche, mentre c'è un allenatore in un'altra squadra, una volta anche il nostro allenatore, dove quando gli fanno domande tecniche sembra che abbia paura che gli rubino i segreti. Chissà che segreti pensa che ci siano ormai nel 2020. Siete grandi, ciao.
Ciao, grazie, un saluto a tutta la bella Romagna, Paolo.
Guarda, tu stai parlando con uno che Allegri se lo sarebbe tenuto a vita, però perché mi piaceva quella concretezza di Allegri, cioè, e infatti io credo che in parte la stiamo anche rivalutando, perché Allegri è stato svillaneggiato nell'ultimo anno come se fosse appunto in Italia semplice vincere o non valesse niente per la mancanza di avversari, poi ci si rende conto che insomma tra il dire e il fare, quando alleni grandi campioni c'è sempre una differenza, e quindi un po' di teorici dell'anno scorso vedo che si stanno ricredendo. Però Sarri sta facendo esattamente quello che avrebbe fatto qualsiasi allenatore con giocatori di questo genere, cioè giocatori che ti impongono di valutarli per quelle che sono le loro caratteristiche. Io lo dico sempre, quando noi parliamo del grande modello del Milan di Sacchi, che viene considerato come il prototipo del calcio più intenso, più innovativo, più fisico e più spettacolare, ci dobbiamo sempre ricordare che poi ad un certo punto quel Milan ha avuto una crisi di rigetto e Van Basten è andato da Berlusconi a dire caro presidente, o fa fuori lui o fa fuori me, ed è andato via Sacchi. E il Milan non ha smesso di vincere, ha vinto di più. Questo va ricordato, ha vinto di più, perché quel Milan che faceva grandissime partite,
ti ricorda un po' Sacchi, Sarri? Come...
ma no, perché, perché no? Sarri, se Sarri fosse arrivato al posto di Antonio Conte nel 2012, cioè con una squadra da ricostruire, da rifare, noi oggi vedremmo una squadra completamente diversa. Ma se tu arrivi in una squadra che ha vinto in continuità, con dei fuori
classe, in un determinato modo,
con dei fuori classe, tu non la...
Stiamo toccando
anzi,
il vero nervo scoperto.
Verificheremo se l'avrà cambiata neanche in Italia, ma in Europa. Ma non perché in Europa Allegri facesse male, ma perché in Europa Sarri ha una convinzione precisa su cosa si debba fare di diverso rispetto ad Allegri, che era invece colui che voleva che le partite venissero interpretate. Come diceva lui, non bisogna vergognarsi di stare in difesa per 20 minuti, se è il caso. Sarri no, Sarri si vergogna a stare in difesa, non vuole.
Sarri chiede di rischiare di più o di proporre un determinato
gioco?
Entrambe
le cose. Staremo adesso, vedremo in Europa se il, tra virgolette, che parola a me non piace, però che viene molto usata, il sarrismo, ci darà un'altra dimensione. Per quello che abbiamo visto nelle sei partite di girone, non che Allegri avesse fatto male, ma Allegri Sarri ha fatto benissimo, passando molto bene il girone. Ma attenzione, ma anche nel girone dove noi siamo passati con due giornate d'anticipo, abbiamo avuto un momento di difficoltà con la Lokomotiv Mosca, in cui terza giornata, a un quarto d'ora dalla fine, eravamo fuori dalla Champions virtualmente, perché poi c'erano ancora tre partite. Quindi staremo a vedere quale sarà la risposta. Certo che se qualcuno pensava arriva Sarri e vediamo il Liverpool di Klopp, uno dovrebbe guardarsi quanti anni ci ha messo Klopp a fare in modo che il suo Liverpool diventasse quella roba lì. Due, deve guardare domani sera se il Liverpool di Klopp funzionerà sicuramente in Champions League.
Ti devo fare
il girone...
una domanda,
e quindi vedremo,
un po' particolare. Intanto chiedo a Carmela di non offendere né Messi né Ronaldo, perché dice che noi, io e te, siamo così belli da ricordarle Messi e Ronaldo, quindi non vorrei...
Non c'è, guarda, non c'è una coppia così orribile come noi nella storia del calcio.
Ho
non,
capito, un saluto
pensando.
Carmela dalla Sicilia, so. Tifosissima juventina.
José Mari e Javi Moreno nel Milan, cioè io mi paragonerei a quei due lì, insomma.
Senti,
non so.
È meglio ascoltare ancora qualche vocale, magari ci danno
Pistone
qualche altro
Centofanti nell'Inter.
No, non esageriamo, cioè non offendere me allora.
Leonardo da Ischia, ciao ragazzi.
Ciao.
Rivedervi insieme, anzi riascoltarvi insieme dopo l'inizio di Juve Channel di più di 10 anni fa, per me è grande, grande gioia.
Stavi Sono facendo la comunione felice. All'epoca.
Tornando alla questione Juve, dico che ho visto qualche progresso e Cuadrado nel suo ruolo naturale mi piace molto. Per il resto la dichiarazione di Sarri mi lascia un po' perplessa quando sostiene che la Juve è una squadra di singoli e che non vedremo mai il gioco corale. A questo punto mi chiedo che senso abbia aver scelto Sarri se anche lui in qualche modo si è arreso.
Intanto un piacere ascoltare anche te, ovviamente vedi che si chiudono le porte, le porticine, le finestre, noi siamo pronti sempre, io e Paolo, a scavalcare qualsiasi muretto, come quando eravamo
sì,
ragazzini.
Sì, anche perché io tutte le volte che ci vediamo, ovviamente il pubblico ci ricorda i nostri inizi, ci ricorda anni difficili, molto entusiasmanti dal punto di vista
Soldatino Paolino,
però difficili, c'è cioè la Serie B, eccetera, eccetera. In realtà bisogna ricordare che noi uno scudetto l'abbiamo vinto insieme, il primo.
E certo.
e mi ricordo anche come sei entrato in studio per festeggiare.
Era un po' ubriaco,
arrivavi da Milano, un po' ubriaco, giustamente.
Ogni
giustamente.
Anno me li ricordo tutti.
Quindi chissà, magari torniamo a quel tipo di entusiasmo. Ma vedo che ha fatto molto rumore questa dichiarazione di Sarri e io invece, come se appunto lui prendesse atto di una situazione dopo mesi. Ma io invece ho molto presente quello che lui ha detto, ripeto, presentandosi e lo dico con molta modestia, ma ho sempre pensato, vi chiedete come mai il Real Madrid di Zidane non sia stato raccontato come il Barcellona di Guardiola? Perché il Real Madrid aveva caratteristiche di giocatori, segnatamente Cristiano Ronaldo e non Messi, estremamente diverse. Quindi il Real Madrid ha vinto di più del Barcellona degli ultimi anni. Ma se parliamo di gioco collettivo, tutti abbiamo in testa il tiki-taka, mentre il Real Madrid ci sembra una banda di straordinari improvvisatori. Quegli straordinari improvvisatori si sono vinti 3 Champions League in 4 anni e quando li abbiamo incontrati a Cardiff, è bene ricordarsela quella partita, perché secondo me quello che la gente non si rende conto fino in fondo, che da quella sconfitta la Juve a livello dirigenziale ha cercato di capire molto che cosa non avesse funzionato. E quindi cosa ha fatto? È andata a comprare il giocatore che ti garantisce molto in Europa, cioè Cristiano Ronaldo, e ha pensato di poter fare il più possibile una squadra più tecnica, come ha fatto il Real Madrid.
Forse bisognava pensare anche qualcosa di alternativo in mezzo al campo, viste le condizioni, l'età, la carta d'identità e le caratteristiche dei giocatori che avevi in casa. Però ti devo fermare, mi devo fermare. Ricordo che da qui ripartiremo dopo il solito break.
La Juve del lunedì.
Ben ritrovati, allora entriamo nell'ultima mezz'ora quando si decidono le partite e quando per noi il lunedì è anche tempo di entrare in casa vostra con i tanti messaggi anche in casa di chi sentiremo a breve. Intanto ragazzi siete bellissimi, mi ricordate Fanna e Luca Fusi.
Io Fanna ovviamente.
Scherzi a parte, siete grandi Dimitri. Paolo, ti adoro nel tuo lavoro ma non sono d'accordo, se in Europa interpreti le partite con un allenatore come Allegri alla fine prendi 7 gol in 2 finali e ti schianti.
Ma ci arrivi in finale.
Serviva.
Ci arrivi in finale, però.
Questa è la risposta, la controreplica di Paolo Rossi. Serviva altro e Agnelli ha detto basta. Ciao, Jody. Poi ci scrive Gianfranco. Per anche Giulio da Cave. Per me, l'unico modulo di gioco che può essere fatto a pennello per un 4-4-2 è un 4-4-2 classico che ti dà compattezza. Paratici non dice che Ramsey e Rabiot, più che straordinarie doti tecniche, avevano la principale qualità di essere a parametro zero. Ci scrive Stefano. Ciao Paolino, ciao Rossi, due Juventini doc, un piacere vedervi insieme. Che ne pensate del mancato calore allo stadium? Questo era un tema che volevo trattare, lo tratteremo magari anche col grande director.
Andrea Pirlo era un parametro zero, eh? Se noi siamo qui dove siamo,
10,50 euro.
Se noi siamo, tu lo ricordavi sempre. Tu, siccome facevi Torino Milano spesso in quel periodo, dicevi quanto
adesso
era costato. Perché avevi in testa quanto costava l'autostrada. I parametri zero valgono in questo per costruire grandi squadre, ma soprattutto la Juve non mi sembra che non abbia fatto spese in questi anni. Poi puoi decidere che alcune le fai altre, e ne privilegi altre. Io sono molto felice di aver preso uno come De Ligt, perché secondo quello che penso, in un calcio che naturalmente è molto difficile tenere giocatori per tanto tempo, De Ligt è un difensore che ti sistema per 10 anni e con Demiral ancor più, nel senso che abbiamo due giovani di grandissime prospettive. Però non è che tu sei andato a prendere due bidoni, sei andato a prendere due giocatori che possono sicuramente aver deluso e reso il meno di quello che pensavi, ma sei andato a prendere due giocatori importanti. Il mercato
che pensavi di utilizzare in un altro modo, secondo me, perché nel momento in cui ti viene a mancare Chiellini, Kedira, Emre Can è fuori dai piani,
però,
Mandzukic.
Però non è che parametro zero sia un insulto.
No, assolutamente, non quello.
Il Manchester United, tanto per rimanere su un argomento molto caro ai nostri tifosi, ha speso 110 milioni per Paul Pogba. Non mi sembra che in questi anni Paul Pogba abbia risolto i problemi del Manchester United. Magari anzi, risolverebbe i nostri, ma quelli del Manchester United no, per
infatti
niente.
È per quello che ci stiamo lavorando.
No, ma per dire, c'è questa idea per cui si sistema tutto così. Ma io ripeto, io non so come andrà a
intanto
finire.
Intanto erano operazioni cominciate qualche mese prima, forse addirittura
assieme. Io non so come andrà a finire,
a Marotta.
Ma mi spiacerebbe molto se i tifosi della Juve pensassero oggi che noi siamo fuori dai giochi a qualsiasi livello, e parlo anche della Champions League. Io credo che in questo momento in Europa il Liverpool sia su un altro pianeta, non so dal punto di vista...
Meglio da gara doppia o da gara secca?
Non lo so, meglio lo che lo elimini qualche d'un altro, per me.
Altra domanda, Liverpool nel campionato italiano sarebbe primo con 20 punti davanti agli altri?
No,
anche
no,
secondo me, questo lo dico agli amici milanesi.
Assolutamente, però ritengo che va tutto verificato. Se il Liverpool, come ha fatto il Real Madrid in questi anni o il Barcellona, farà in modo che questa Champions League sia un suo monologo e la stravincerà, vorrà dire che il modello di calcio al quale dovremmo evidentemente avvicinarci, oppure addirittura invece cercare di ribaltarlo, sarà quello. Aspettiamo a vederla, questa certo. cosa però. Perché se già pensiamo che non ne siamo in grado o che c'è già un vincitore annunciato, secondo me stiamo leggendo male quello che succede in Europa.
Due vocali e poi andiamo su una tabella che ho preparato, ho studiato tutta la notte per proportela.
Non ci credo.
Assolutamente sì.
Buonasera, sono Diego. Saluto il direttore, saluto il dottor Rossi. Per quanto mi riguarda, io...
Ciao Diego.
Onestamente... essendo Sarri un allenatore totalmente diverso da quelli che erano i precedenti allenatori della Juve, sia Conti che Allegri, è normale che una sorta di cambiamento
di scotto
ci sarebbe stato. Alcuni giocatori magari devono ancora adattarsi alla mentalità e al tipo di gioco che ha Sarri. È tutto sommato, vedendo che siamo primi in classifica, ai quarti agli ottavi di Champions, quasi in finale di Coppa Italia, è un ottimo, ma ottimo risultato. La cosa che un po' leggermente mi preoccupa è l'involuzione a livello di gioco degli ultimi mesi. Non mi aspettavo le sconfitte di Napoli e di Verona, e un po' mi preoccupano, però sono fiducioso, nel senso che penso, ne sono certo, che dal Lione in poi sarà tutta un'altra Juve. Perciò dico anche agli amici juventini di non scoraggiarsi e di stare vicini a tutto l'ambiente e a tifare, perché questa squadra secondo me ci darà delle grosse soddisfazioni. Forza Juve e buona serata.
Ciao Diego, grazie. Ci risentiamo eventualmente lunedì prossimo. Andiamo subito con il secondo messaggio vocale.
Ciao Paolo, ciao Antonio. Volevo solo dire che per quanto la Juve sta facendo vedere, potevamo tranquillamente tenere Allegri, se questo è il gioco di Sarri. Però sono d'accordo con Paolo, ho fiducia e sono convinto che fra una decina di giorni vedremo la vera Juve. Almeno, spero. Grazie e buonasera a tutti.
Lui almeno ha detto delle verità. In sottofondo sentivo dire delle castronerie.
Ero io.
Eravamo io e te. Esatto. Non dovevo dirlo. Senti, è giunto il momento. Stiamo preparando il telefono per entrare in casa Moggi. Io ti faccio rispondere insieme ai miei numeri. Qui abbiamo scollegato un po' i ragionamenti in una settimana in cui l'Inter avrebbe dovuto mostrare un po' i muscoli. E invece ha perso con la Lazio. La Lazio doveva mostrare la qualità, lo ha fatto. Attenzione ai numeri, Paolo. Juventus in 24 giornate 286 tiri, di cui 169 in porta, operazioni d'attacco, cioè giocate in attacco, 1285, che è il dato più alto rispetto alle altre. Quindi giocate offensive le propone la Juventus, per una Juve che ha realizzato 46 gol e subito 23 reti. Sai, la squadra in questo momento in cui i numeri danno maggior appoggio è proprio la Lazio, seconda in classifica, 303 tiri, di cui 182, meglio dell'Inter 174, meglio della Juve 169, nella porta, non leggermente più bassa per quanto riguarda le operazioni offensive rispetto ai 1285 tentativi d'attacco della Juventus, 1234 per la Lazio, 1194, per modo di dire, molto più basse, l'Inter. 55 però i gol fatti, 21 i gol subiti. Intanto un dato, andiamo subito in casa Moggi, perché se parlavamo sempre della difesa, 21 è il numero delle reti, miglior difesa della Serie A, la Lazio, la Juve a 23, l'Inter è a 22. quest'anno probabilmente il numero che inciderà di più sono le reti realizzate. Buonasera direttore Moggi, ben ritrovato.
Buonasera,
ciao Luciano.
È sempre un piacere chiudere mezz'oretta in casa Moggi. Possiamo
Pensavo che tu fossi ancora sereno.
No, io mi sono anche già ammalato e lo sai benissimo perché in una mattinata triste.
No, ma ti sento pimpante.
Sono tornato. A me basta.
E il guai è quello che sei tornato.
Esatto, però c'è di peggio nella vita, direttore.
È vero.
Senti, io ti sento invece sempre pimpante, come nei momenti belli, brutti, difficili, perché Juventini non si diventa. Si resta sempre e comunque. Sarri, cosa ti ha fatto intendere ieri? Cosa ci ha fatto intendere ieri con le parole che ha dichiarato al termine di questa partita che ha rilanciato la Juventus in vetta alla classifica?
Beh, ha finalmente capito che bisogna sia lui ad adeguarsi alla squadra e non la squadra a lui. Su questo penso che non ci siano dubbi, però a prescindere.
Ed è stato molto chiaro nell'esprimerlo il concetto, no?
Sì, non ci sono dubbi, ma a prescindere da questo, a me quello che fa rabbia è un qualcosa che praticamente cerca di minare la Juventus proprio nell'ambito del gruppo. Adesso viene fuori la chiacchiera di Guardiola e lo dice anche un ex giocatore, Guardiola potrebbe venire alla Juventus il prossimo anno. Io dico invece una cosa.
Non hai apprezzato?
Guardiola non verrà alla Juventus, ma perché confondere l'idea a un allenatore che praticamente sta andando... In fin dei conti siamo primi in classifica, abbiamo vinto il girone eliminatorio della Coppa dei Campioni, per cui voglio dire, cosa chiediamo di più? La squadra è vero, non gioca bene. Ieri poi addirittura una cosa incredibilmente... avevamo di fronte una squadra che non aveva il primo portiere, aveva il terzo. Per infortunio del secondo e squalificato il primo, mancava di 4 titolari se non interviene Dybala con un calcio di punizione probabilmente non riuscivamo a segnare nella partita, però questo non significa andare, la Juventus sa vincere anche così, sa vincere con le giocate, io personalmente pensavo che non essendoci Ronaldo Higuain e Dybala potessero giocare meglio. Dybala la parte sua l'ha fatta, Higuain è proprio uno che praticamente sta in un momento abbastanza di stanca, e pensare che noi oltre queste carenze del Brescia, in questa partita c'era uno spettatore che ha visto la partita meglio di tutti perché stava in campo ma non pagava ed era Balotelli, quindi voglio dire avevamo di fronte una squadra decisa, eppure siamo stati praticamente non in balia di loro, però non abbiamo combinato tutto quello che si poteva combinare. Però attenzione, allora io dico sempre che la squadra vince per le giocate dei suoi giocatori e lo confermo e vi dirò anche di più, la partita di ieri, Lazio-Inter, ha confermato probabilmente che il campionato lo vince la Juventus, perché l'avversario non è la Lazio, l'avversario è l'Inter. È con l'Inter che dobbiamo competere.
Ieri sera ti ho pensato su questa tua affermazione, perché invece vedere la Lazio vincere, per certi versi convincere anche in casa,
è fuori dubbio, però attenzione qui si tratta...
Perché continui a dire ancora dell'Inter e non la Lazio eventualmente?
Ma si vede lontano meglio che l'Inter è più squadra, la Lazio è più brillante in certi momenti, ma può perdere qualsiasi partita. Adesso vediamo domenica Genova contro il Genova. Se vince a Genova contro il Genova, può essere sicuramente una partita che dà dimensioni diverse della Lazio. È una squadra discontinua che per adesso ha fatto 19 partite, se non vado errato, senza perdere.
Sì, dalla sconfitta con l'Inter del girone d'andata.
Appunto, ed è quindi un risultato enorme per una squadra di calcio. E la Lazio devo dire che ha un asse centrale ottimo, e con questo asse centrale Leiva che fa regista, Alberto che fa praticamente passaggi illuminanti per i propri giocatori,
Milinkovic,
Immobile che realizza e mette a frutto tutto quello che gli dà il centrocampo, che sicuramente è il migliore centrocampo della Serie A, su questo non ci piove, queste qui sono cose che praticamente dovranno essere verificate, perché attenzione, la Lazio fino a qualche giorno fa lottava per la qualificazione in Champions, quindi per il terzo o quarto posto, e quindi non aveva grandi problemi, grandi attenzioni, grandi pressioni. Adesso per vedere, adesso comincia il momento in cui deve praticamente difendere una possibilità di conquistare lo scudetto, e se non si mette in quota o abdica, per dire, praticamente in quella zona di classifica che vuol dire scudetto, voglio vedere poi cosa si vede, perché il problema della Lazio, cari signori, è che se si fa male Immobile, chi lo sostituisce? Se viene squalificato Alberto, chi lo sostituisce? Se si fa male Leiva, chi lo sostituisce? Noi invece abbiamo altri impegni, è vero, la Lazio non ha nessun impegno.
Non ha neanche la Coppa.
No, la Lazio non ha nessun impegno, però il campionato è ancora lungo.
Certo.
Ci sono ancora tante partite, per cui dire che la Lazio può vincere il campionato non mi sembra una cosa... constatando e vedendo quello che succede in questo campionato.
No, io mi sono permesso di riflettere sulla tua affermazione della settimana scorsa, pensando a una Juve che potrebbe continuare a vincere lo scudetto. Eventualmente io vedevo favorito come inseguitrice prima la Lazio rispetto all'Inter. Ti lascio ad una domanda di Paolo Rossi, poi ti chiedo anch'io qualcosa su questa Juve che piaciucchia ma non convince anche gli amici che ci stanno.
Piaciucchia poco, a dire.
Piaciucchia per il risultato, però sai vince, che poi bisogna...
Però vince e si mette in casa i tre punti, e questo qui credo che sia la cosa principale, perché non ruba mica niente a nessuno, attenzione, nessuno gli ha regalato niente alla Juve, sono stati Dybala con la punizione e poi...
Ma tu dico il colpo di tacco che mi ha servito quel pallone dentro l'area di rigore per quattro anni.
Anche quello praticamente... una cosa importante che altri non sanno fare, magari è una combinazione quella, però
certo.
Dire, la punizione di Dybala mica è una combinazione,
assolutamente no. Poi ti chiederò veramente che cosa è cambiato nella comunicazione di Sarri da ieri sera, o forse da dopo il Milan. Paolo Rossi, per te.
No, io sono d'accordo con Luciano che Genova è una partita davvero molto importante, perché poi comunque adesso la Lazio passa una settimana pensando al possibile scudetto. Ieri tra l'altro Inzaghi è stato anche molto chiaro, a differenza di Conte che aveva presentato la partita dicendo è una sfida tra outsider, Inzaghi ha usato parole diverse. Però ti chiedo questo, se non pensi, Luciano, che in fondo il fatto che la Lazio abbia battuto la Juve e l'Inter rimontando dei risultati perché era in svantaggio dimostri una cosa che finora è stata poco raccontata dalla Lazio, cioè il carattere. Cioè a me ieri ha colpito la serenità di questa squadra, è rientrata in campo sicura dei propri mezzi e l'ha vinta meritatamente, anche con i cambi.
No, io no.
Questo è importante.
Ecco, su questo argomento qui praticamente non replico, però vi dico una cosa, che quando voi avete sentito le dichiarazioni di Antonio Conte a fine partita, quando ha detto Antonio Conte che praticamente... abbiamo subito due gol evitabili, sapete cosa intendeva? Intendeva prima di tutto al portiere Badelli che non ha chiamato la palla a Skriniar e da lì è venuto fuori il rigore, intendeva che nel secondo gol che praticamente è venuto fuori per il vantaggio della Lazio, il portiere è vero che era coperto, ma si è buttato quando il pallone era già passato per terra, quindi mancando di reattività. E questo è un qualcosa che certe volte si può recuperare, come è successo nel derby col Milan, e altre volte no, come è successo ieri. Quindi è una vittoria un po' da mettere insieme con certi numeri che non sono proprio quelli che ha dettato il campo. E Conte ha tutte le ragioni del mondo a lamentarsi, purtroppo, però se Handanovic si è fatto male e non è colpa di nessuno, il portiere di riserva è questo. Quindi il problema di fondo è vero che la Lazio ha meritato, ma è anche vero che il portiere dell'Inter si è messo nel suo per la seconda volta, mettendo in crisi tutto il reparto. perché quando il reparto difensivo non si sente sicuro del portiere alle spalle, va in crisi tutto, e questo sta succedendo all'Inter.
Da uomo di sport, Luciano, ti chiedo, al momento in cui la squadra alla squadra è stata comunicato chi avrebbe giocato o meno, chi non era a disposizione come Ronaldo, che effetto ha fatto? Cioè, Dybala e Higuain si sono sentiti responsabilizzati da questa assenza?
Penso, no, io penso di sì, però poi la risultante nel campo non è stata quella giusta, perché specialmente Higuain ha bivaccato in campo, mentre Dybala la parte sua l'ha fatta, non fosse altro per l'impegno che ha messo e per la punizione bella che ha tirato. Quindi, però ecco, magari in questo contesto qui c'è una cosa che stona: quando Ronaldo non gioca se ne va da un'altra parte, in Portogallo. Questa è una cosa che poi alla lunga, fino a che le cose vanno bene, praticamente nulla succede. Ma nel momento in cui ci fosse un qualcosa, una piccola sosta nel dare dimostrazione di bravura in campo da parte di Ronaldo o la mancanza di gol, potrebbe succedere le rimostranze di coloro che adesso fanno fare a Ronaldo tutto quello che vogliono, perché sanno che Ronaldo può far vincere le partite. Quindi lì bisogna mostrare grande attenzione a queste cose, perché poi quando succedono non sono più recuperabili. A me questo fatto che Ronaldo va a cercare funghi una volta, che Ronaldo va a Portogallo, devo dire che come dirigente di società non mi piace. Però siccome ci sono i dirigenti che sanno meglio di me quello che succede nel gruppo, quindi mi astengo, è solo un pensiero mio.
La Juve è pronta per l'avventura Champions, direttore? Chiellini che scende in campo fa capire di voler aiutare, dare una mano, essere del gruppo, esserci,
ecco,
sostanzialmente.
No, ma guarda, la cosa più bella di ieri è il rientro di Chiellini, e mentre la cosa più brutta, considerando tutto, è l'infortunio di Pjanic, che entra e dopo 7 minuti deve uscire per un infortunio muscolare. Questa è un'altra cosa brutta, che evidentemente
è stato ridimensionato dal bollettino medico, un affaticamento, quindi non dovrebbe essere grave come si è pensato in un primo momento.
No, io penso grave no, perché si è fermato subito, ma evidentemente ha sentito qualcosa.
Sicuro.
E questo qui dipende anche dai medici. È una cosa grave mettere in campo, perché prevenire è meglio che curare, e prevenire significa avere la certezza di mettere in campo uno che praticamente vuole andare in campo, e Pjanic ieri non voleva andare in campo. Questo è il punto anche dolente della cosa. Però penso che l'infortunio, considerando anche l'intelligenza del giocatore che si è fermato subito, non dovrebbe causare danni particolari.
Si ricomincia con la Champions League. Qual è lo stato di salute della Juve confrontandola con quella delle grandi big, le grandi avversarie europee? Poi ti salutiamo, Luciano.
Ma cominciamo col dire che col Lione dovrebbe essere non una passeggiata, perché le passeggiate non esistono, però una partita accessibile, viste anche le condizioni attuali del Lione di Garcia.
Ieri ha pareggiato 1-1, è sempre lì a metà.
Non è che fa grandi cose praticamente anche in campionato. Per quanto riguarda poi l'attenzione verso le squadre maggiori, ovviamente c'è il Liverpool di Klopp, che sta facendo anche un po' il furbo con le dichiarazioni, perché non dico che prende in giro, ma cerca di caricare l'ambiente in una certa maniera per sottrarsi lui all'attenzione pubblica, quando dice che io credevo che la Juventus fosse già prima con 10 punti, perché è una rosa di giocatori invidiabile e numerosa, ed è la favorita della Coppa dei Campioni. E questo lo fa per nascondersi, è un polpone.
E tu l'hai beccato subito.
No, ma
facciamo chiamare della segretaria? Lo faccio chiamare? Prego? Lo facciamo chiamare dalla segretaria di Radio Bianconera? Per sgridarlo?
Sì, ma facciamogli dire che non faccia il furbo.
Allora glielo diciamo, ci ha sentiti.
Noi siamo noi e andiamo lì con tutte le carte in regola per fare bella figura, quindi in Coppa dei Campioni. Per cui tutto quello che possiamo fare lo facciamo. è lui che pensa, perché queste dichiarazioni presuppongono il fatto sentirsi primo della classe, attenzione, ed è un po' una presa in giro di chi praticamente non ritiene lui all'altezza sua, per cui adesso sia tranquillo,
faccia
la sua parte e speriamo di rivederci.
Senti, magari Luciano, ti dobbiamo salutare perché anche io e Paolo ci sentiamo poi primi della classe
e io allora... non vedo l'ora.
E allora ti salutiamo. Ma sei a Torino? Ti chiamo domani. No,
sono a Milano, ma domani sono a Torino tutto il giorno. E mercoledì vengo da voi.
E ci sarò io questa volta, non mi cacci come l'altro mercoledì. Ciao carissimo, ci sentiamo domani con calma.
Ciao,
parliamo di Juve ovviamente.
Ciao Paolo.
Paolo, allora una chiusura, siamo alle battute finali.
Che domani Klopp affronta Atletico Madrid, che noi abbiamo
vediamo se ha fatto il
superato
furto.
Nel girone, e vediamo quale sarà la risposta. Però capisco tutte le preoccupazioni, ma bisogna sempre ricordarsi che in Champions poi devi fare quelle partite di alto massimo livello. Io sono convinto che la Juve possa farle, non che le farà, che possa farle, e poi vedremo chi avrà più benzina per mettere all'orizzonte questa coppa. Ma insomma, non credo che la Juve sinceramente né nel 2015 né nel 2017 fosse sicura di arrivare in finale e fosse ai nastri di partenza la seconda squadra. Poi c'è riuscita, chissà che quest'anno non ci riesca qualche operazione diversa.
Se vi è piaciuta questa puntata della Juve del lunedì, la potete riguardare o al massimo ci potete ritrovare lunedì prossimo. Se non vi siamo piaciuti, c'è un modo per ritrovarci lunedì prossimo.
Poi si prende il podcast e lo si cancella.
Lo si cancella.
No? Ci si sfoga, esatto. Si fa qualcosa.
Esatto, non fate i furbi, non fate come Klopp.
Non fate come Klopp, esatto.
Mi raccomando anche tu, Paolo, in settimana fai Paolo Rossi e non farmi Klopp. Ciao Paolo Rossi, ciao a voi,
ciao
ragazzi.
Ciao a tutti, buona serata.
Ciao Manuel dall'altra parte, grazie a tutti. Naturalmente Radio Bianconera torna da domani mattina, sempre con Paolo Rossi. Lui apre e chiude, ma sono io il direttore, mi raccomando, dorme qua. Mi
dico. La devo capire.
Che furbo che ho fatto. Ho fatto il furbo. Ciao Paolo Rossi, ciao ragazzi, alla prossima. Let's go Juve.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.